notare che veloce veloce va benissimo la tesi questa.
Ah, così funziona la cosa?
Va.
Sì, vi siete messi in fondo,
ringrazio per la fiducia che ci siano molte altre persone davanti, prego. Allora, intanto io ho già detto, mi sono già scusato e lo faccio anche con voi, oltre che con il professor Giacosoni, con Dario Breschi non mi scuso perché non c'è motivo, che non posso trattenermi qua perché ho una serie di piccole rogne dall'altra parte. E però volevo introdurre e ringraziare intanto Marco Gervasoni per essere venuto qua a sfidare il freddo e a sfidare così anche i suoi impegni per presentare questo volume che mi sembra importante. Adesso poi Breschi lo introdurrà da par suo. I libri sugli anni Ottanta hanno sempre un po', no, questo rischio, nel senso che sono sempre considerati troppo recenti per essere presi in considerazione come libri di storia a tutti gli effetti. In realtà io l'ho letto, il libro merita, ma poi soprattutto il libro ha, a mio avviso, un pregio di fondo, per questo ne consiglio la lettura. Tanto si legge molto bene, ma poi soprattutto non è il classico libro di storia fondato sugli avvenimenti, ma è fondato sul costume, sui sentimenti, sulle abitudini, su quello che gli anni Ottanta hanno effettivamente rappresentato. E per cui ne risulta non solo una lettura gradevole, ma un filo interpretativo anche molto interessante, perché un po' gli anni Ottanta è un po' il decennio delle occasioni mancate, è un po' il decennio, no, di quello che si sarebbe dovuto fare e che non si è fatto. C'è una nostra collaboratrice che sta lavorando su Nuovi Studi Politici di Valitutti, sulla rivista, e si vede come Valitutti nel 1970 e l'80 anticipa tutti i temi che poi l'80 avrebbe dovuto risolvere e che non si risolvono, ecco, no? Quindi il libro è importante perché è, direi, il primo approccio vero, completo, sugli anni 80, e che appunto penso ci serve anche molto per capire quello che succede dopo e quello anche che sta succedendo in questo momento in Italia. La mia è una... Professore, qui davanti non sono posti riservati se non a lei. E quindi io lascio la parola a Danilo. Mi scuso con l'amico e collega Marco, faccio l'elastico, intanto torno, ma intanto andrò di là. E buon ascolto e grazie ancora di essere venuto tra di noi. A tra poco.
Grazie Giuseppe. Come consuetudine, secondo la formula che adottiamo con i giovedì dello spirito, che poi sono anche intitolati un libro, un autore, l'idea non è quella di fare, almeno non in partenza, la disamina del libro che è oggetto della chiacchierata di turno, del giovedì in questione, ma veramente dare centralità, dare lo spazio che merita al libro e al suo autore, che quindi innanzitutto ci racconterà, insomma, come nasce, perché nasce e come poi lo ha costruito, lo ha pensato, anche le, diciamo, le ricezioni che ha avuto, gli apprezzamenti, le critiche, insomma, come vorrà impostarlo. E quindi direi di dare subito la parola al professor Gervasoni, per poi, e questo però lo preannuncio, magari successivamente aprire un dibattito, insomma, che mi veda solo nel ruolo così di innescatore di scintille, insomma. E non di più, possibilmente. Vorrei che, insomma, soprattutto su un tema come questo, tutte le generazioni qui raccolte credo possano avere delle domande, sia per chi li ha vissute già in età matura e per chi in quegli anni nasceva o ancora non era nato, ma insomma è la, come dire, la generazione immediatamente precedente, quando ad esempio lo studente del liceo Augusto che è qui presente, ringrazio di essere qui presente. Per cui io andrei subito a bomba con, a proposito, anche perché ahimè nasce con una bomba in parte, no, il decennio,
sì,
quindi,
sì,
e quindi questa è un po' infelice, sì, triste battuta, però do la parola e ringrazio anche da parte mia il professor Gervasoni, grazie.
Grazie.
Poi è bello una cosa, è bello che insomma siamo coetanei quasi, quindi insomma che ci sia anche, che cominci a esserci, no, un po' una presentazione tra coetanei, su tematiche poi che ci hanno visto, certo, coi calzoni corti, a esultare l'11 luglio dell'82, sì, in contesti di te, eri su Milano, immagino.
Sì, 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 sì.
Ero invece a Pistoia, quindi contesti lontani, però uniti a distanza.
Il mondiale all'epoca, cioè, non c'era nessuno che diceva
sì, esatto. E questo,
no, in realtà qualcuno tifava per, beh, insomma, per il Camerun, ricordo così, ma non aveva preso la forma politica che ha preso negli ultimi mondiali. Grazie alla fondazione per questo invito, per venire a parlare del volume, professor Parlato, Danilo Breschi, per questa pre-presentazione.
Sì, sì. E visto che inizi a prendere
io,
le foglie.
Come cercherei appunto di spiegare, insomma, di raccontare come è nata l'idea di scrivere questo libro, insomma, anche mi è stato chiesto. E, diciamo, come peraltro già accennava Giuseppe Parlato prima, c'è un po' una tendenza nella storiografia degli ultimi decenni, della storiografia dell'età contemporanea, a ritenere che i periodi troppo ravvicinati siano, non possano essere trattati, diciamo, o non possano essere trattati dal punto di vista storico, rigoroso e così. Ma se però, non so, diciamo, visto che c'è il ritratto fotografico qui e poi è stato presidente della Fondazione Spirito fino alla morte, se Renzo De Felice si fosse posto questo problema, un libro come Gli ebrei italiani sotto il fascismo e poi ovviamente gli studi su Mussolini non li avrebbe dovuti fare, perché insomma quando De Felice inizia a lavorare sugli ebrei italiani sotto il fascismo, insomma, questi temi siamo all'inizio degli anni 60, quindi 15 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, mi ricordo. Quindi insomma eventi molto ravvicinati e anche naturalmente con un problema di memoria naturalmente rispetto a quegli eventi. Quindi De Felice, credo, insomma, non si pose il problema che si ponevano già comunque alla sua epoca molti storici, cioè quella di l'idea che dovesse passare molto tempo prima di rendere, come dire, fredda la materia. D'altra parte, e poi qui chiudo il pistolotto metodologico, d'altra parte uno che De Felice, un autore che De Felice conosceva bene, cioè non solo De Felice naturalmente, Benedetto Croce, all'inizio del Novecento aveva scritto nella teoria storia della storiografia che ogni storia, no, è storia contemporanea, e lo stesso Croce effettivamente non si era posto tanti problemi, perché quando aveva scritto la storia d'Italia alla fine degli anni 20 era storia estremamente contemporanea. Quindi io credo che la sfida anzi sia quella di misurarsi con eventi che sono veramente a noi molto vicini. E posso fare, come dire, pre-pubblicità a un libro che sto scrivendo, perché mi viene, anche se non è ancora uscito, quindi è una pubblicità. Adesso io ho preso il callo, perché adesso sto lavorando insieme a una collega che credo tutti conosciate, Simona Colarizzi, un volume sulla storia della Seconda Repubblica, cioè dell'Italia dall'89 fino ai giorni nostri. Quindi ci troviamo a rincorrere, siccome il libro dovrebbe uscire nel 2013, ci troviamo a rincorrere il presente vedendo anche con un'ottica, però, perché quello che fa la differenza naturalmente tra l'ottica, diciamo così, politica o l'ottica giornalistica è naturalmente lo sguardo, non è la fonte, perché certo, lavorando sugli anni 80 non disponiamo degli archivi perché degli archivi di Stato, tra qualche cosa così, ma sapete che deve passare un certo numero di anni, un certo lasso di tempo naturalmente perché questi siano consultabili, laddove anche ci siano stati versati dai ministeri. Gli archivi privati, dato che in molti casi alcune persone di cui si parla qui sono ancora vivi o comunque sono morti da poco, questi archivi non sono ancora resi pubblici. Quindi abbiamo problemi di questo genere, naturalmente che non sono problemi che possono essere scansati così. Però c'è anche da dire che, questa è la mia opinione, più andiamo avanti con gli anni, più diciamo, più la storia diventa pubblica, diciamo così, nel senso che giornali, fonti televisive, eccetera, ci dicono già com'è la situazione. Non ci sono gli arcani imperi come nell'Ottocento, come fino a un certo punto nel Novecento, per cui effettivamente c'era una visione pubblica e poi c'era un elemento segreto, e questo elemento segreto lo percepiamo attraverso la carta d'archivio. È in parte così, ma secondo me a partire dagli anni, almeno a partire dagli anni 70, non è più così naturalmente per se ci si occupa, qui vengo anche all'altra cosa che diceva Giuseppe, questo, il titolo Storia d'Italia degli anni 80, naturalmente un titolo molto altisonante che è stato voluto, io diciamo, apprezzo come scelta, dall'editore, cioè dall'editore, dal presidente della Marsiglio, De Michelis, per dare, come dire, più risonanza all'opera. Se tuttavia, che storia esce qui? Naturalmente non parlo di politica estera, e nella politica estera gli archivi servono. Non parlo poco di politica politicienne, diciamo così, perché non perché non meriti negli anni Ottanta, ma perché il mio obiettivo era quello di far emergere la trasformazione della società e della cultura italiana di quel periodo. Quindi quando ci si occupa, diciamo, si vuole occupare di storia della società, di storia del costume, di storia della cultura, inteso come cultura in senso, la cultura di massa anche, oltre che cultura d'élite, allora a quel punto quali grandi segreti si possono trovare passati i 70 anni? Secondo me non più di tanto. Quindi naturalmente, appunto, il discorso metodologico che facevo vale se si resta all'interno, diciamo, di una storia socioculturale, se ci si occupa, o in parte di storia politica, se si va in storia delle relazioni internazionali, così siamo in un altro discorso. Perché ho voluto occuparmi della società e della cultura? Innanzitutto perché, vabbè, sono ambiti che la storia dell'Italia contemporanea vede ancora un po' negletti, nel senso che la storia dell'Italia contemporanea, nelle varie tendenze, nella stratificazione ormai del dibattito storiografico, per forza di cose ha, fino a un certo punto, è stata portata ad occuparsi di storia politica. Ancora fino agli anni Ottanta, addirittura gli storici dell'età contemporanea si occupavano di storia politica ed erano addirittura divisi, c'erano gli storici comunisti che si occupavano del PCI, gli storici socialisti che si occupavano del PSI, gli storici cattolici che si occupavano della DC, e poi c'erano pochi storici, diciamo, della destra, e si occupavano delle messe. Questa divisione naturalmente non era una questione di manuale Cencelli, come si può ben capire, aveva una sua importanza, e naturalmente è saltata col saltare della Prima Repubblica, però è rimasta, come dire, questa attenzione quasi esclusiva per la storia politica. Quindi ci rendiamo conto, per esempio, che allo stato attuale degli studi, per esempio, sappiamo ancora molto poco della società italiana degli anni 60, della cultura di massa degli anni 60. per dire, o anche degli anni 50, quindi occuparsi di storia della società e di storia della cultura è comunque sempre un terreno innovativo per quanto riguarda l'Italia repubblicana. Però per gli anni 80, secondo me, perché non certo questo volume non esaurisce la questione, è importante perché gli anni 80 sono gli anni della grande trasformazione del nostro paese, molto più per certi aspetti che gli anni 60. Gli anni 60, a cavallo degli anni 50 e anni 60, sono stati gli anni ovviamente del miracolo economico, però il vero ingresso questa tesi che poi presento nel libro, il vero ingresso nella società di mercato, nella società di massa, nella società dei consumi, l'Italia lo fa negli anni 80, fino agli anni 70, anni 80. E questo ingresso a pieno titolo in questa società dei consumi, in questa società di massa, fa saltare moltissime coordinate negli italiani e nelle culture politiche degli italiani e anche nei partiti. Quindi nel libro, per esempio, si parla molto di più di televisione che non dei partiti. Televisione perché naturalmente uno dei vettori fondamentali dell'ingresso nella società di mercato, la società di massa, lo svolgono negli anni 80 le televisioni private, che fanno saltare le coordinate tradizionali del paese sia sul versante degli immaginari, sia sul versante anche economico. L'importanza della pubblicità nel senso odierno del termine inizia negli anni 80. La pubblicità naturalmente innesca poi dei meccanismi che trasformano l'italiano in consumatore a pieno titolo. Poi che questa trasformazione sia abbia innescato, io ne do un giudizio positivo. Da un giudizio positivo apro infatti l'introduzione subito, che è una cosa che mi è valsa alcune recensioni non proprio benevole, ma insomma a pagina 3 prendendo per le corna una delle figure mitiche di una parte della sinistra, cioè Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer, quando fa una relazione al congresso del PCI di Milano, del congresso nazionale dell'83, in cui descrive questa società orribile che si era già configurata nell'83, anche se doveva poi esplodere nella seconda metà degli anni 80, questa società orribile che è fondata sull'individuo e sul consumo. E dice: lo sforzo dei comunisti deve essere quello di invertire questa tendenza. E paragono una cosa: Berlinguer e chi più o meno seguiva queste posizioni a De Maistre, anche il problema di De Maistre non è citato, cioè i reazionari post 1789 che pretendevano, io però De Maistre così li conosco solo per averli letti, così non sono assolutamente un esperto, quindi può essere che ne dia una visione caricaturale a mia volta, però i controrivoluzionari pensavano di poter invertire una rivoluzione, gli effetti di una rivoluzione che c'era stata. Allo stesso modo Berlinguer pensava di invertire questa rivoluzione, che era la rivoluzione verso la società degli individui. Ed è un po' la società degli individui quella che troviamo davanti parata di fronte a noi negli anni Ottanta. Questa società degli individui è uno shock non solo però per la cultura comunista, cultura comunista che ecco, naturalmente era in declino negli anni Ottanta, ma il Partito Comunista rappresentava una quota molto importante dell'elettorato, molto importante. E costituisce uno shock anche per l'altro partito, il sistema politico italiano, l'Italia Repubblicana, erano due partiti centrali, il partito centrale nel senso pieno del termine, la Democrazia Cristiana, e poi c'era il Partito Comunista. Questi due partiti centrali, appunto anche l'altro partito centrale, cioè la Democrazia Cristiana, ha difficoltà a rapportarsi nei confronti di questa trasformazione, in misura diversa, per ragioni diverse, ma insomma queste due grandi culture, subculture, culture politiche, ma culture tout court, quella rossa, diciamo così, che era incarnata dal Partito Comunista, ma che raccoglieva anche persone che magari il partito non lo votavano, ma che avevano fatto di questa cultura un senso comune, e la cultura bianca, la cultura politica bianca, queste due grandi culture nei confronti della società degli individui, della società di mercato, della società di massa e dei consumi hanno molte difficoltà, molte di più di quelle che avevano negli anni 60, perché negli anni 60 queste due culture cercano di governare e per certi aspetti ci riescono anche il cambiamento, cercano di interpretare il cambiamento, e è un cambiamento che va anche incontro alle loro coordinate culturali. Il cambiamento degli anni Ottanta no, il cambiamento degli anni Ottanta, pensiamo sul versante della cultura di sinistra, che cosa significa l'avvento di quella che i sociologi chiamano società post-industriale, che non voleva dire, almeno nei sociologi più seri, che l'industria non esisteva più, chiaramente, no? Perché questo non lo sostenevano, insomma, o sostenevano quelli più superficiali, ma voleva dire che la industria nel senso novecentesco, tayloristico, era finita e non svolgeva più quel ruolo che aveva esercitato. Ecco, considerando quanto per esempio il Partito Comunista aveva fondato su questa visione dell'Italia industriale, capiamo quanto erano saltate le coordinate. Quindi si parla appunto molto di televisioni, si parla molto di politica, ma di politica spettacolo, perché poi uno degli effetti degli anni Ottanta è quello i partiti, i leader politici capiscono, anche quelli che avevano più respirato l'aria del tempo, come per esempio il Partito Socialista di Craxi, però anche il Partito Socialista di Craxi non riesce comunque a stare dietro alla velocità dei tempi, che i tempi impongono, e quindi che cosa percepiscono il divario tra la società e la società, gli italiani e la politica, e cercano di rincorrere questo divario attraverso la politica spettacolo, quella che all'epoca veniva chiamata politica spettacolo, che poi invece a partire dagli anni 90 diventa la politica normale, insomma la politica quotidiana. Non vorrei parlare troppo,
come vuoi.
Perché un altro elemento, poi veramente vorrei lasciare la parola, è che quello che ho cercato di fare in questo volume è, non so se ci sono riuscito, è di cercare di fare una storia degli italiani, che è un genere in altre nazioni praticato, penso per esempio alla storiografia francese o anche quella anglosassone. Anche quando non si chiama storia dei francesi, storia degli inglesi, l'ottica dello storico in quei molti casi di questi paesi è sempre attenta a vedere, a ricostruire il passato delle loro nazioni, dei loro personaggi, cercando di vedere quanto questi personaggi, se sono biografie oppure se sono partiti così, quanto diciamo hanno inciso nella vita della nazione, naturalmente. Nel nostro paese invece, il problema dell'identità nazionale è un problema molto serio, così, ma quella divisione partitica della storiografia di cui parlavo prima aveva un po' portato gli storici a vedere le vicende più dal punto di vista non tanto della nazione o degli italiani, quanto del partito a cui questi storici di cui questi storici raccontavano, e questa tendenza a ragionare per partiti e non per nazioni, diciamo, era talmente presente che funzionava anche quando non si parlava di partiti. Ci sono naturalmente delle eccezioni, un grande storico marxista, comunista come Giuliano Procacci nel 67 pubblicò un libro che vendette molto all'epoca, che si intitolava Storia degli Italiani dalla Terza, era una storia degli italiani dal Medioevo fino all'età contemporanea, si chiudeva sui funerali di Togliatti nel 64. Naturalmente, però Procacci, perché era arrivato a questa cosa? Perché Procacci si era formato come studioso in Francia, aveva studiato con Brodel e con Lucien Febvre. Bloch non l'aveva potuto conoscere. Io naturalmente non ho fatto questi nomi non perché voglia pormi su questa linea, ovviamente, però ecco, c'è quello che ho tentato di fare, appunto, vedere i mutamenti dal punto di vista di come, cercando naturalmente di entrare in un rapporto di empatia, che però ovviamente va sempre fatto come un esperimento, insomma, non dato come un elemento già di per sé presente, ma insomma di vedere come gli italiani potessero vedere queste trasformazioni. E da qui appunto parlare di argomenti che certamente interessavano di più gli italiani dell'epoca. Io mi fermerei qui come primo giro, perché
certo, come introduzione, come
presentazione. Ho già parlato anche troppo. No, insomma.
Allora, procediamo così, vai. Diamo un metodo a parte anche inedito, insomma, visto che praticamente non ho detto niente all'inizio, mi permetto di così per rompere il ghiaccio e poi magari non mi rispondi subito, ma proviamo a raccogliere qualche altra domanda. Allora, tante idee, tante suggestioni dalla lettura del tuo bel libro, che poi ha il pregio di essere narrativo, cioè di raccontare, di lasciarsi leggere in modo anche avvincente, no? Uno, insomma, se lo divora, perché è scritto bene, è scritto un linguaggio piano, però ricchissimo di citazioni ben messe in relazione l'una con l'altra, quasi fatte parlare, anzi proprio l'una con l'altra. La sensazione, tu dici giustamente in apertura, poi lo riprendi anche in conclusione, che gli anni 80 sono stati un po' l'ultimo decennio del Novecento. Hanno sostanzialmente aperto un'epoca nella quale ancora noi insistiamo. La prima osservazione che mi viene da fare è che complessivamente il tipo di ragionamento che tu ci proponi è condivisibile, per quello ovviamente che può riguardarmi, che può valere il mio parere. Però lo accorperei, non utilizzerei la periodizzazione del decennio, ma ragionerei su grosso modo un ventennio, qualcosa di più, che si muove tra tra un paio di date, se vogliamo usare le date simbolo, cioè il 68 e l'89. È un ventennio che poi in realtà ha il decennio precedente il 68, quindi un trentennio, in cui si completa l'ingresso. Il sottotitolo è molto, molto azzeccato, quando eravamo moderni, azzeccato anche perché appunto la domanda, un'altra domanda è quando eravamo, perché cosa è successo insomma nel ventennio successivo dall'89 o 90 al 2010. Però insomma è l'ingresso pieno nella modernizzazione, modernità e modernizzazione come insieme di processi, che poi è un po' il tuo metro di misura con il quale valuti la società italiana, insomma. Ed è indubbio che, ci piaccia o no questa categoria, dal tuo libro emerge una cosa, che noi, come, e non solo noi, siamo stati profondamente trasformati dalla rivoluzione, ancor prima, ancor più che economica, tecnologica, che ovviamente ha una ricaduta economica perché è l'ingresso nella società dei consumi, come dicevi giustamente, e di mercato. Che però, ecco, quindi, e tu giustamente ragioni sul dato antropologico, cioè in altre parole su come l'uomo italiano medio si è trasformato nel corso di questo decennio, ma lo fa intuire, insomma, in realtà è un processo che parte da prima. Però l'idea, rispetto ad altre letture storiografiche che ci sono anche attuali, che sono state ricorrenti nel panorama storiografico italiano e che stanno tornando in auge anche con questi 150 anni, cioè con il dibattito sul Risorgimento, è che sostanzialmente però c'è un carattere italiano immodificabile, che in fondo questa grande trasformazione è quasi un'obiezione che faccio anche a me stesso, ancora prima che a te, perché condivido questa impostazione, ma che insomma questa modernizzazione ha cambiato sì, no, l'uomo italiano medio, nel senso che ad esempio il familismo morale c'era prima, c'è tuttora e c'era dentro quegli anni 80 e c'è oggi. Una cosa che è molto interessante, va a chiudere, se non ricordo male, il penultimo capitolo del tuo libro, è che utilizzando i dati Censis 87, 88, 89, Marco Gervasoni ci fa vedere come già all'epoca si registrava quello che oggi sembra una novità degli ultimi 10 anni o anche 5 anni, e cioè la diffusione di un sentimento antipolitico, di una disaffezione crescente nei confronti della politica. Se voi leggete i rapporti Censis, che Marco molto opportunamente riporta nei suoi elementi essenziali, in fondo pare non esserci niente di così distante dall'attuale, da un rapporto Censis del 2010-2009, quello che sarà alla fine di quest'anno. Allora, l'osservazione, la prima è, questo sentimento antipolitico, ed è anche una domanda, nasce in questo decennio, matura definitivamente in questo decennio, invece è di lunghissima data, tu hai lavorato molto anche sulla fine 800, no? Sull'inizio 900 come studioso di storia politica, culturale, delle idee. Oppure, ecco, è lo stesso, si innova, c'è qualcosa, c'è un'accelerazione. È lo stesso di quello di fine anni 80 e di questo attuale. Tu ora, per colpa tua che hai detto che stai lavorando sull'attualità, mi viene ancora meglio farti questa domanda perché ci stai lavorando. Perché l'altra considerazione è, non è che in fondo quei dati che tu riporti per il decennio 80, e quindi ci smentiamo, nel senso che il decennio 80 è sì di cesura ma non totalmente, registra un sentimento antipolitico che c'era allora, che c'è 20 anni dopo, che forse c'era anche 20 anni prima, perché fondamentalmente l'italiano nei confronti dello Stato ha sempre avuto questo tipo di atteggiamento. Questo spiega perché, però, come dire, è come se sin dall'unità, ora buttiamola lì tanto per far dibattito, come se sin dall'unità o quasi subito dopo, crescendo in consapevolezza politica, fette crescenti di popolazione italiana avessero detto, va bene, lo Stato è quello che è, più di tanto non si può riformare, ma non si può fare a prescindere da, o meglio, lo Stato ci rivolgiamo solo per quel tanto che ne possiamo avere, ne possiamo beneficiare, possiamo mungere, no? Soprattutto quando lo Stato poi è diventato grosso, si dà il fascismo e poi dopo il fascismo. Però fondamentalmente noi ci muoviamo in altro modo. Forse la novità però del trentennio 60-80 è che è cresciuta l'alternativa allo Stato, cioè la società civile, che indubbiamente tu registri nel tuo libro. Ora, è un po' così, è complesso, eccetera, però ecco, queste sono un po' delle questioni, perché altrimenti non... cioè uno si direbbe, sarebbe potuto dire, e si potrebbe dire, quel grosso sentimento registrato dal Censis, antipolitico, ma molto forte, che emerge, uno se lo spiega col 92. Però fondamentalmente dopo il 92, sì, certo è cresciuto il voto alla Lega, la Lega ormai è un fenomeno, però insomma sappiamo non è solo un fenomeno di protesta, un movimento di protesta. E allora, com'è? Cioè, alla fine questo sentimento di antipolitica, che molti, se meglio di me, no? Anche i nostri colleghi, quasi tutti i giorni ci dicono, è quello che mette in allarme la tenuta delle istituzioni democratiche in Italia. In realtà è una sorta di retorica che c'era 20-25 anni fa, che c'è oggi, che ci potrà essere tra 20 anni, ma tanto è il mugugno che accompagna il fatto, un po' il libro di Aldo Bonomi, no? Il fatto che gli italiani poi si rimboccano le maniche, dalla mattina alla sera lavorano in un altro ambito, spazio della vita associata, chiamiamolo così, società civile, poi tornano a casa, c'è la televisione, ah, la politica, è impossibile. Altrimenti uno si aspetterebbe il fatto che 92, ok, aspettiamoci più efficienza, meno corruzione, eccetera, eccetera, dati di ieri, Corte dei Conti, quello che abbiamo visto, ci dovrebbe essere la rivoluzione, non c'è mai, ma non perché il popolo italiano rispetto ad altri, no, ai francesi che tu hai studiato tanto, sono meno inclini, o semplicemente perché l'antipolitica è quella, forse sia un tratto del carattere nazionale, se esiste il carattere nazionale, non so se... Domande? Curiosità?
Come sempre capita, viene anticipato da chi presenta la domanda, però mi fa piacere perché insomma un po' diverge da quello che diceva professor Breschi. Cioè, volevo chiederne il segmento anni 80, perché poi non ha importanza quando studiamo il periodo storico, la distanza temporale e quando il segmento si è concluso. Ecco, io vorrei sapere se lei condivide quello che io penso in merito a questo segmento degli anni 80. L'inizio io lo accorcerei molto, partendo come fatto di costume dalla differenza dell'esultanza dell'82 a quella del 2010. Gli italiani sentirono che...
2006 già, forse, mondiali 2006. 2010, l'esultanza
di altri, diciamo, sì, non nostra.
Prego.
E soprattutto il 9 febbraio 1983, quando moriva Paolo Di Nella dopo una settimana di agonia, ma in quella settimana di agonia all'ospedale va Pertini. In quel caso, rovesciando un detto che non ripeto per decenza, per cui fare certe cose non era un reato. Ecco, lì forse inizia un'epoca nuova. E a mio avviso gli anni Ottanta finiscono oggi, quando quell'individualismo, diciamo così, edonistico alla drive-in, oggi è improponibile perché la generazione di giovani è la prima generazione della storia che si troverà peggio di quella che l'ha preceduta, e in cui il fenomeno identitario è tornato forte. Una dimensione diversa da quella ideologica del passato, come ovvio, perché la storia, se si ripete, come diceva Marx, è una farsa, però a volte ritornano certi schemi, e come dimostrato dal successo di fenomeni identitari e non ideologici come la Lega. Cioè, se possiamo collocare gli anni 80 forse nella loro conclusione, perché l'89, che suggeriva questo Freschi, non mi trovo d'accordo, lì era semplicemente la crepatura del muro ideologico, ma già era avvenuto prima, è semplicemente il crollo di qualcosa che era picconato proprio all'inizio di quegli anni 80 intesi come segmento storico.
Prego, professor Sacca, prego.
No, il discorso è molto complesso, perché l'ho ascoltato e veramente meriterebbe un'ampia analisi. Io me ne sono occupato giornalisticamente, non sono uno storico. E il punto è la crisi del proletariato, la vera trasformazione e la perdita della prospettiva socialista. Cioè, il proletariato non rappresenta più la classe alternativa alla borghesia. Questo è il vero mutamento epocale, che rende difficile anche oggi alla sinistra costituire un'alternativa di governo. Anche oggi non c'è più la forza del proletariato, non c'è più l'espansione del proletariato, non c'è più la possibilità del proletariato egemone sulle altre classi. Perché? Perché si è costituita silenziosamente una classe, che è quella della piccola impresa, del piccolo uomo del nord della fabbrichetta, il quale impedirà alla sinistra di andare al governo a costo di fare una controrivoluzione preventiva. Noi l'abbiamo vista col governo Prodi, l'hanno spazzata via in pochi tempi, perché purtroppo la sinistra è rappresentata più o meno veramente, verismilmente, come partito o classe o potere che amplia la tassazione. Questo è il punto capitale per impedirà, in crisi totale di sistema come siamo attualmente, ad avere un'alternativa, perché credo che pochi paesi al mondo hanno un governo così inefficiente come il nostro e così esattamente abbiamo la difficoltà di un'alternativa. Credo che veramente poche volte nella storia si siano create queste situazioni. Quindi il consumismo certamente inficia la carica rivoluzionaria, anche se al consumismo si cercò di reagire attraverso il terrorismo è l'altra faccia del consumismo. I consumisti si integravano, i terroristi volevano impedire l'integrazione, accettiamola in questa maniera, senza servizi stranieri, TALP, eccetera, eccetera. Credo che sociologicamente sia questa la situazione. Ora, non so, il suo testo che prospettiva, diciamo, offre, perché quello che almeno io ho scritto, poi io veramente chiedo anche a lei un parere, visto che si è occupato, a mio avviso quello che sta accadendo è un fatto di una gravità enorme, cioè la crisi di quel ceto che ha sostituito il proletariato. Per cui noi ci troviamo in una doppia crisi, il proletariato non può assumere il potere, la borghesia non riesce a governare. Credo che veramente questa sia una situazione di paralisi unica, non esiste un altro paese. La crisi della borghesia è mondiale, intendiamoci, particolarmente in Italia, proprio perché c'è questo piccolo ceto che non è competitivo a livello mondiale, anche se sa le nicchie in Cina, ha le nicchie in India, ma le nicchie non sono potere egemone. Se noi confrontiamo la Germania con l'Italia, la grande industria tedesca e la piccola industria italiana, non ci accordiamo, la grande industria tedesca è egemone nel mondo, la piccola industria italiana fa nicchie di potere. Ecco, io veramente le chiedo, perché sono curioso di sapere, come si esce fuori da questa situazione in cui il proletariato non è alternativo e questa piccola impresa non credo che sia adeguata ai tempi di una terrificante concorrenza, in cui insomma la piccola impresa non mi pare che abbia la forza di sostenere l'impeto concorrenziale.
Ok, grazie. Io direi già intanto questo, perché sono
molta carne al fuoco. Dunque, sulla questione vado in ordine di apparizione della domanda. E sì, il carattere nazionale, sì, questo è un tema naturalmente che non mi sono posto nel libro, perché ovviamente è un tema storiograficamente interessante, ma deve necessariamente essere affrontato su una durata molto molto lunga, e poi diciamo è un po', rischia anche di essere un po', forse un po' sfuggente. In realtà l'antipolitica, diciamo, non l'Italia rispetto ad altri paesi aveva una tradizione non così antipolitica. Se guardiamo per esempio fino ancora negli anni 80, ancora in parte negli anni 90, la partecipazione elettorale, l'Italia aveva una partecipazione elettorale superiore a quella di importanti democrazie come gli Stati Uniti, come la Francia, come la Gran Bretagna, e quello è un segno comunque di partecipazione. Quindi anche negli altri paesi, diciamo, l'inglese medio, il francese medio, l'americano medio non si interessano di politica, e quelle poche volte che si interessano, diciamo così, dicono che i politici sono tutti corrotti o comunque inefficienti. Quindi c'è da tenere presente questo dato. L'antipolitica però, e che quindi coinvolge anche gli italiani, l'antipolitica però è una cosa che appunto arriva negli anni 80 e diventa un fenomeno di massa negli anni Ottanta. Anche prima naturalmente c'erano stati momenti di, in cui come dire, formazioni politiche che facevano dell'antipolitica avevano un grande successo, Uomo Qualunque per esempio, però avevano un successo eclatante su un periodo molto breve, dopodiché rientrava come dire, nell'alveo della normalità. Quello, l'antipolitica che però nasce negli anni Ottanta è... non è semplicemente antipolitica, è rifiuto dei partiti, cioè che non comincia naturalmente negli anni Ottanta, in realtà comincia negli anni 70, però ha negli anni Ottanta una grande esplosione. Rifiuto dei partiti, che è una cosa diversa naturalmente del rifiuto della politica, è anche una cosa diversa dal rifiuto dello Stato, che è cioè, naturalmente presente nell'identità italiana. Cioè i partiti politici sono considerati, a partire insomma dagli anni 70, ma poi negli anni 80 diventa anche un fenomeno di massa, degli elementi che ritardano la velocità dei tempi, che si intromettono nel libero corso, anche perché era vero che si intromettevano nel libero corso degli affari economici, e gli italiani degli anni Ottanta cominciano a percepire come abnorme, anomalo, questo sì, rispetto ad altre democrazie occidentali, il peso dei partiti, perché appunto la Repubblica italiana è stata una repubblica di partiti, questo era un'anomalia rispetto ad altri paesi. In Francia la Quarta Repubblica aveva cercato di essere una repubblica dei partiti, e proprio per questo, anche per questo, era crollata, e poi è arrivato in paesi come la Germania, dove i partiti avevano ognuno la CDU il 40%, la SPD il 42% o il 38% a seconda, però idem per la Gran Bretagna tra Labour e conservatori, però non erano, i partiti non avevano il peso, non erano così entrati nei gangli dello Stato come nel nostro paese. Questo naturalmente sappiamo che è un retaggio anche del fascismo, insomma, secondo molti, come dire, il modello di partito unico, lo disse Amato nel 93, dimettendosi dopo dal suo governo, disse qui dopo il referendum dell'aprile 93, disse qui è finito un sistema, il sistema diciamo monopartito del fascismo, che poi la Repubblica aveva semplicemente diviso in più parti, un discorso che creò molte polemiche, ma insomma che però ormai una parte della storiografia in parte ha sodato, diciamo così. Quindi viene da lì, e negli anni Ottanta, in seguito anche al fatto che il paese si collocava in un contesto di prima globalizzazione, di internazionalizzazione dell'economia, questo sistema non poteva più reggere, e l'Italia crolla, e il crollo, l'Italia è l'unico paese occidentale, diciamo democratico occidentale, che praticamente ha delle vicende molto simili ai paesi del blocco socialista, cioè quello, il crollo,
dicevo,
89, 91, così sono cioè, anche nello stesso periodo di Tangentopoli, anche in Spagna, anche in Francia, anche in Germania, non dimentichiamoci che Kohl pochi anni dopo deve lasciare la vita politica perché è accusato di corruzione, cioè, quindi anche in quei paesi abbiamo una azione della magistratura e anche una rivolta dei cittadini nei confronti dei partiti, però questi partiti poi perdono le elezioni e restano più o meno all'opposizione per un periodo più o meno lungo, e poi ritornano con nuove leadership. L'Italia è l'unico paese in cui i partiti vengono spazzati via, e questo è qualcosa che avviene solo nei paesi dell'est, e avviene, diciamo, anche per ragioni molto simili. Quindi questa antipolitica è rivolta nei confronti dei partiti. È rivolta nei confronti dei partiti, la Lega nasce negli anni Ottanta, diciamo, poi naturalmente l'espansione viene, il primo grande colpo elettorale sono le regionali del 90, ma insomma poi stiamo parlando di anni 80, non nel senso rigido ma di un periodo, poi rispondo naturalmente anche su questo. Quindi ecco, e tutto quello che avviene negli anni successivi, Tangentopoli così, è tutto sull'onda dell'antipolitica. L'antipolitica guida tutti gli anni 90. I fenomeni attuali di disaffezione, chiamiamola così, che poi in alcuni periodi diventa rivolta così nei confronti della politica, però secondo me non ha più molto a che vedere con quella degli anni Ottanta, proprio perché i partiti non ci sono più, cioè esistono nominalmente, naturalmente hanno ancora un potere, però non sono più partiti,
e potremmo metterla
organizzati come controstato, perché alla fine tutti i partiti, persino la Democrazia Cristiana, che era un partito stato, si organizzavano come un partito, uno stato nello stato. Questo, per quanto si possa dire male delle formazioni politiche attuali, non lo fanno, ma perché non hanno la stessa forza, non hanno lo stesso radicamento, non hanno neanche gli stessi voti. Cioè, se noi andiamo a vedere i consensi che hanno i partiti adesso, è cresciuto l'astensionismo, sono consensi molto ridotti rispetto a quelli che avevano quello che ho chiamato i due partiti centrali, no? Insomma, DC e PC poi a partire dagli anni 60. Quindi il consenso si è spezzettato, cioè la proliferazione delle formazioni politiche non è dettato solo da cattive leggi elettorali, che pure hanno una loro colpa, ma proprio perché non c'è più non esistono più i partiti, quindi in questo senso.
Ma tu che stai lavorando su questo, mi permetto di intervenire a integrazione della domanda che ti ho fatto prima. Siccome sta lavorando con Simona Colarizzi, dico a Giuseppe, no, che è rientrato da poco, ci ha annunciato su una storia della Seconda Repubblica fino ad oggi, che stai lavorando quindi anche sull'oggi. Se ho ben capito, tu, credo in maniera assolutamente condivisibile, ci configuri la critica antipolitica degli anni 80, primi anni 90, con la critica antipartitocratica, perché no, la politica è, però al di là che uno potrebbe fare il sofisma, siccome era identificata come Repubblica di partiti, la critica un po' era anche della prima Repubblica, quindi la Repubblica è lo Stato, però ho capito e secondo me c'è la distinzione, no, tra critica antipartitocratica e antipolitica come antistato. Adesso però che non ci sono, ora non rischia, non è la sensazione che è davvero contro lo Stato, pensa alle tensioni riguardanti, siamo in 150esimo, sull'unità, sull'articolazione appunto dello Stato, il federalismo letto con un modo, io non voglio più quelli, io non voglio più quegli altri, insomma facciamo in casa nostra, che vuol dire in spazi geografici circoscritti. Cioè la sensazione un po' che c'è, nel senso, la nuova antipartito, non c'è, cioè la nuova antipolitica, per dire, Grillo, se l'hai sentito da Santoro due settimane fa, ma al di là di quello, però il senso adesso è proprio buttare giù tutto, cioè anche adesso non si parla più di classe politica, si parla di casta, ma capisci bene, qualcosa di più, cioè certo. È incistata dentro la struttura, e sono tutti, di qua, di là, cioè tutti. Quindi non lo so, siccome stai lavorando anche
sì,
sul presente,
no,
mi sembra
se
c'è un antistato, un sentimento antistatuale.
Per rispondere con una battuta, perché il tema è molto complesso, diciamo che, ma è proprio una battuta, negli anni Ottanta lo Stato c'era ancora, nella Seconda Repubblica non c'è più.
Sicuramente un fantasma.
Non c'è più nel senso che a questo termine è stato dato dalla Rivoluzione Francese in poi, nel senso che questo naturalmente i processi di globalizzazione da un lato e di trasferimento della sovranità statale alle istituzioni europee e poi tutta una serie di comparti che prima erano in mano allo Stato dal punto di vista economico, che ora non sono più, e non sono più in mano neanche alle istituzioni diciamo sovranazionali, fanno sì che da un lato i governi siano ovviamente meno meno in grado di incidere naturalmente, e dall'altra parte naturalmente tutto diventa molto più evanescente. Quindi la politica assume anche delle caratteristiche molto diverse. Io negli anni Ottanta dedico molto spazio alla politica spettacolo, proprio perché la politica spettacolo è questo tentativo, diciamo così, delle forze politiche, dei partiti però, sì, di creare un surrogato, di rendere partecipi i cittadini attraverso l'utilizzo dei media. Tu citavi Grillo, ma Grillo comincia la sua politicizzazione dedico un paragrafo a lui e a Adriano Celentano, e hanno già un grande successo naturalmente in un contesto molto, molto diverso.
Permetti che...
sì,
ma il vero antistato in Italia attualmente è la Lega.
Sulla Lega volevo rispondere poi, quando
questi qua sono uomini così che contano relativamente. Chi sta veramente vulnerando lo Stato, e lo vulnererà ancora di più se la crisi economica si accentua, o la crisi del Maghreb e del Nord Africa si accentua, è la Lega. Perché la Lega o ha una prospettiva secessionista o scompare. Ma questi sono capaci di portare avanti il secessionismo per non scomparire. Attenzione, io non so se se ne è occupato, ma questo è un fatto di una gravità enorme, che siamo l'unico paese al mondo in cui il partito di governo non accetta la celebrazione dell'unità del proprio paese. Io credo che non si è mai visto nella storia. Noi stiamo vivendo fenomeni che possiamo anche scorrere, perché ormai siamo in una incapacità di reazione unica. Non c'è più reazione dell'opinione pubblica, non c'è più opinione pubblica. Questo fatto della televisione è un fatto addormentativo, cioè la televisione non fa fare politica, addormenta la politica, attenzione, trasforma la politica in spettacolo e quindi toglie al cittadino la reazione diretta, non so se mi spiego. Sono i paesi arretrati che fanno politica attualmente. Noi facciamo spettacolo della politica. Sono fenomeni interessantissimi dal punto di vista, però attenzione, chi oggi fa antipolitica è la Lega. Noi abbiamo all'interno del sistema un partito antisistema, e questo può portare conseguenze incredibili. Ecco, quindi lasciamo perdere Grillo e Celentano. Qui il vero antisistema è la Lega.
Sì, sono in parte d'accordo, poi in realtà insomma c'è anche un'evoluzione, una trasformazione storica della Lega rispetto. Comunque volevo rispondere alla sua domanda, però, che poi era in parte collegata alla sua. Sì, e poi naturalmente rispondo anche a lei. Sono stato la Lega naturalmente nasce anche qui, fenomeni identitari secessionisti sono anche in altri paesi. In Italia naturalmente proprio nello stesso periodo, negli anni Ottanta, in Italia prendono una forma eclatante, sicuramente prima di tutto perché vengono sottovalutati dai partiti politici sia di governo che di opposizione negli anni Ottanta, cioè quindi la Lega viene fatta crescere, diciamo così, viene sottovalutata a cominciare dalla Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana si accorge nel giro di pochi anni che il suo bacino elettorale del Veneto è svuotato, quindi nel giro di pochissimi anni, e non reagisce, cioè da un lato non si rende conto di quello che sta avvenendo sotto i suoi occhi a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e poi quando si accorge è troppo tardi. Naturalmente la Lega ha dietro di sé una trasformazione del paese che comincia nei decenni precedenti, ma negli anni 80 ha una sua spinta, che è quella fondata sulla piccola impresa, sui distretti anche, quindi non solo nord, ma certamente un modello in cui naturalmente il Veneto, la Lombardia hanno in parte il Piemonte, poi ci sono le piccole imprese anche dell'Emilia Romagna e della Toscana, però lì in un contesto più politico, come è stato studiato dai sociologi del lavoro, da Trigilia e da vari altri, però lì siamo in un ambito diverso. E quindi questa trasformazione del paesaggio sociale italiano è naturalmente contemporaneo, ne parlo molto nel libro, con il declino della classe operaia, lei dice il proletariato, ma insomma il declino della classe operaia, declino che è un declino numericamente consistente negli anni Ottanta, anche se poi il vero declino lo si avrà nel decennio successivo, perché l'Italia degli anni Ottanta è ancora una nazione, una società, un'economia industriale. La deindustrializzazione del paese, dovuta anche a errori politici, secondo me, compiuti dai vari governi tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni 90, che spingono verso questa deindustrializzazione. La deindustrializzazione, gli anni 90, gli anni 80, l'Italia era ancora un paese industriale con punte di eccellenza che stavano andando, diciamo, verso un modello industriale nuovo, avanzato, ma insomma era ancora... E quindi però declina classe operaia nel senso del valore che questa classe operaia rappresentava all'interno del quadro nazionale, non solo per il Partito Comunista e per il Partito Socialista, ma anche per gli altri partiti, naturalmente. La classe operaia, discuto nel libro, aveva avuto, nella costruzione dell'immaginario nazionale, dell'immaginario politico, un ruolo molto più ampio della sua consistenza numerica, perché poi se andiamo a vedere le statistiche degli operai, quanti erano gli operai nell'Italia degli anni 70, vediamo che rispetto alla Germania, alla Repubblica Federale Tedesca, rispetto alla Francia, rispetto alla Gran Bretagna, il numero di operai in Italia era ridotto. Cioè l'Italia, aveva ragione Silos Labini nell'inizio degli anni 70, il suo famoso volumetto, l'Italia non era mai stata veramente una in cui il peso, diciamo, della piccola borghesia, del ceto medio, era stato sempre molto più forte che negli altri paesi. E poi questo, e quindi c'è, come si forma quel ceto che è un ceto nuovo, di cui parlo nel libro, insomma, ne parlava lei, il ceto di piccolo, in parte sono, perché un altro fenomeno negli anni Ottanta molto importante è la trasformazione della società rurale, cioè lì le campagne sono, adesso negli ultimi anni sono state anche molto studiate, ma insomma l'Italia era un paese da un'identità rurale molto forte, e questa borghesia rurale sparisce negli anni Ottanta, cioè ancora negli anni 70 e aveva un certo ruolo, negli anni 80, statistiche alla mano, rappresenta tipo il 3% della popolazione lavorativa. Quindi una doveva finire questa piccola borghesia rurale, che era, va a finire in parte nella piccola e media impresa. Nella piccola e media impresa entrano gli operai che vengono licenziati dai processi di ristrutturazione dell'inizio degli anni 80 e diventano piccoli imprenditori. E diventano piccoli imprenditori, ci sono molti studi, diciamo, fatti da sociologi, così continuano a votare il Partito Comunista fino al 1991, cioè finché esiste il Partito Comunista, loro lo votano, anche se questo Partito Comunista non ha una politica a loro rivolta e anzi va nella direzione opposta. Questo è molto interessante poi quando il Partito Comunista non c'è più, allora a questo punto votano la Lega, cioè non è che questi operai imprenditori cominciano a votare la Democrazia Cristiana, continuano a votare il Partito Comunista, naturalmente poi bisogna vedere, però queste sono indagini fatte dai sociologi. Quindi e poi questo ceto medio, appunto, faccio vedere nel libro, questo nuovo ceto medio riesce ad esercitare un'egemonia in senso gramsciano, però in senso gramsciano, cioè quello che questo ceto medio vuole, pensa e desidera, diventa un modello anche per chi non appartiene, che appartiene agli operai, che sono ancora tanti negli anni Ottanta, insomma, quindi proprio
egemonia
nel senso... La televisione è al tempo stesso causa ed effetto, nel senso che certamente la televisione recepisce questa trasformazione, però le televisioni non avrebbero questo sviluppo se non ci fosse questa. Parlavo prima della pubblicità, fino a quando Berlusconi non non crea il network, del grande network, così. La pubblicità in televisione poteva andare solo sulla RAI, no? E la RAI, la pubblicità era tenuta da un'azienda che si chiamava Sipra e che selezionava i prodotti da pubblicizzare secondo criteri etici. Per esempio le televisioni, le auto avevano molta difficoltà, le auto, automobili all'inizio degli anni 80 avevano molta difficoltà a fare passare i loro spot, le loro pubblicità alla Sipra, quindi alla RAI, perché il presidente della Sipra di solito comunque erano di solito dei cattolici conservatori e quindi diceva no, ma la Fanfaniani, insomma, la televisione è un l'automobile è un bene voluttuario e quindi il compito della pubblicità non è quello di ispirare dei consumi che non sono necessari. Quindi siamo agli antipodi, no, di qualsiasi idea di mercato. Invece Berlusconi e Publitalia, che è l'agenzia che recepisce la pubblicità, prendevano tutto naturalmente, cioè tutto e quindi non solo le automobili, ma anche i piccoli imprenditori che produci piccoli, che poi partono piccoli, ma poi grazie alla pubblicità fanno conoscere i loro prodotti in tutta Italia.
Perché la televisione, la pubblicità televisiva,
però la pubblicità televisiva, i programmi Fininvest
immette un mondo che non aveva rappresentazione. Tu dici, in qualche senso.
Ancora di più, la televisione privata produce programmi
finalizzati a
lo scopo della televisione commerciale non è di far vedere telefilm o programmi, è quello di far vedere gli spot. E gli spot sono, lo dice in un'intervista dell'82 il vice di Dell'Utri. Dell'Utri all'epoca era presidente di Publitalia. Il nostro scopo è quello di vendere, è quello di fare una televisione che sia un flusso di spot inframmezzato da programmi. Ed è proprio così, cioè, e infatti lo spot, c'è anche un cambiamento della pubblicità. Se ricordi, alcuni di noi qui se lo possono ricordare, insomma, la pubblicità degli anni 70, gli spot non erano spot, erano molto lunghi. Mentre invece a partire dagli anni 80 il messaggio pubblicitario deve essere molto breve, quindi cambia il linguaggio anche dei programmi, perché i film vengono, ma i programmi, drive-in,
da reclama spot, è lì il passaggio.
Drive-in è un programma rivoluzionario per tante ragioni, ma perché il linguaggio con cui è costruito è fatto apposta per essere incastonato da questi spot. Quindi lo spettatore, c'è un articolo molto importante di Umberto Eco che definisce già nell'82 questa neotelevisione, perché dice il flusso di immagini porta a far sì che lo spettatore non si rende più conto se sta vedendo lo spot oppure il programma, perché il linguaggio è lo stesso. Infatti a partire dagli anni 90 adesso è obbligatorio mettere messaggio pubblicitario. Voi vedete, guarda adesso sono gli spot, c'è messaggio pubblicitario, perché nessuno è più abituato a capire se. E naturalmente questo è molto importante dal punto di vista dell'immaginario, molto importante anche per la crescita di questa piccola media impresa che può far conoscere i prodotti in tutta Italia. E quindi ecco. Naturalmente su tutto questo,
anche la televendita, la televendita tradizionale, che però
l'hanno inventato Berlusconi e Dell'Utri, hanno semplicemente importato il modello americano e in parte inglese, diciamo così, quindi non continentale, che però ha un effetto di bomba, diciamo così, nel e anche lì che cosa si poteva fare? E la proposta del Partito Comunista, di Veltroni, che già si occupa all'inizio degli anni 80 di telecomunicazioni, e della sinistra DC, De Mita, il grande nemico di Berlusconi in quanto Craxi, ma viceversa. Loro cercano di regolamentare questa cosa, non ci riescono, e quindi si crea già un clivage. Già alla seconda metà degli anni Ottanta, Berlusconi è già in politica nella seconda metà degli anni Ottanta, perché abbiamo già un pezzo di partito DC che è anti-berlusconiano, PC anti-berlusconiano, PSI, MSI che vota a favore delle cose, PRI in parte, radicali diviso metà che sono pro-berlusconiani, insomma, quindi, quindi questo elemento è molto importante. La Lega naturalmente si colloca in tutto questo, ma la Lega è anche un fenomeno, e qui mi riallaccio alla questione dell'identità, perché la questione identitaria è la Lega è un fenomeno, nasce come fenomeno identitario, prevalentemente identitario, che è un fenomeno interessante perché da identitario diventa politico, cioè nell'Italia repubblicana era successo il contrario, era la politica, erano le forze politiche che creavano l'identità. L'identità rossa, no?
Le regioni rosse, esatto, no?
Le regioni rosse, vabbè, erano rosse già dalla fine dell'Ottocento, però era ben diverso il ruolo che avevano nel socialismo riformista di Turati, l'Emilia Romagna, da quello che invece sarà l'Emilia Rossa.
Come regioni non c'era.
Come regioni c'era stato il fascismo, comunque invece, cioè, il Partito Comunista parte da questo retroterra negli anni 50 e in determinate regioni costruisce una cultura e un'identità. Lo stesso discorso, naturalmente in maniera molto diversa, per la Democrazia Cristiana, perché lì c'è il ruolo naturalmente delle associazioni cattoliche e della Chiesa, però quindi la costruzione dell'identità partiva dall'alto verso il basso, diciamo così. Invece la Lega è un fenomeno in cui l'identità, c'è il fenomeno identitario, nessuno, perché viene sottovalutato anche? Perché viene sottovalutato? Perché questi personaggi, a partire da Umberto Bossi, l'unico senatore chiamato senatur, perché nella legislatura dell'87-92 è l'unico senatore della Lega, c'è un deputato forse anche, e questo personaggio insieme agli altri è veramente folcloristico, e parla una lingua che è in politica. Veste in maniera strana, no? con strane cravatte, e non ci sono spin doctor dietro a Bossi, dietro a Maroni, che sono già lì, non sono spin doctor, non c'è qualcuno, lo spin doctor è un'invenzione degli anni 90, il consulente che
consulente
gli dice no, per bucare, fare la differenza, allora mettiti la cravatta orribile e non la cravatta, non vestirti di grisaglia come si veste la classe politica, ma mettiti, no, è un fenomeno, perché è un fenomeno, come dire, spontaneo, diciamo così, e identitario, con una costruzione interessante da questo punto di vista, però studiata anche soprattutto da sociologi, cioè l'identità naturalmente non nasce come una pianta, viene costruita su un sostrato inesistente, perché l'identità padana non esisteva, non c'era, quindi nel vuoto di cultura politica degli anni Ottanta avviene questa costruzione dal basso che poi diventa fenomeno politico.
Mi inserisco con questo continui in qualche misura, credo, a rispondere al professor Sideri e rispondi a quell'altra mia domanda, cioè, però torno a ripetere la centralità di quel blocco. Io prendo due date simbolo, poi gli echi vanno oltre l'89, però 68 e 89, perché è il ventennio di consunzione delle due, chiamiamole, subculture politiche attorno a cui si era costruita quantomeno la Repubblica italiana. E quel vuoto con cui ora tu terminavi prima che ti interrompessi è perché le due subculture, a seguito di eventi anche simbolici, perché appunto poi può essere il 91, il crollo dell'URSS, eccetera, però fino a che c'è, cioè la se è vero che la consunzione comincia prima, però è importantissimo per i comunisti, che studia i comunisti, studia l'identità comunista, l'orientamento di voto comunista, che ci sia. Tant'è vero che la nostalgia durerà a lungo e l'attaccamento è durato fino a che non è diventato PD per una buona parte, specie nelle regioni, nella regione dove vivo io o vicino alla mia, cioè quindi Toscana, Emilia Romagna, eccetera. È proprio quando ha voluto totalmente essere altro, ma fino a che dava l'idea di essere una persecuzione ci si aggrappava, perché la vischiosità dell'orientamento politico, del voto, insomma, è fortissimo in politica. Ecco, quindi c'è questo aspetto, però complicato.
Sì, no, perché...
Sì. Allora un attimo, visto che lo riprendi. Però io direi che non è il 68 quella consunzione, cioè è la strategia degli opposti estremismi e gli anni 70. Ecco perché l'83, a mio avviso, era la data simbolo.
No, ma il 68 perché... Il 68, va bene, che sono appena andato. Però, ecco, così mi dici se ti torna un po' che c'è... Cioè nel 68 come data apicale, insomma, che si esplode e poi prosegue, si ha l'irruzione dentro la sinistra, cioè quegli uomini di cui parla, molto interessante, perché c'è una frase che è un po' da sinistra hegeliana, no? che utilizza Hegeliana, da sinistra hegeliana, che utilizza Marco Gervasoni. Il farsi spettacolo della politica fu infatti preceduto dalla spettacolarizzazione della cultura. Però questa, ancora prima uno penserebbe, è la televisione. No, come ci spiegava, semmai questo impatta all'inizio più l'economia, no, che la cultura. Questa spettacolarizzazione della cultura viene fatta propria da operatori, sì, anche della televisione, ma non solo, ma anche della cultura tout court, della cultura paludata, alta. Lo racconta benissimo, ha delle pagine molto belle, per cui ti faccio pubblicamente i complimenti a Marco. Gente come, vabbè, da un lato Maurizio Costanzo, certamente un uomo di sinistra, di cultura di sinistra, almeno insomma di sinistra, però nel senso non, sì, chiaro, poi da discutere, però negli anni 70 formatosi tra anni 60 e 70, ma soprattutto in termini di, diciamo, di cultura anche alta paludata, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Aldo Busi e così via, e sono tutta, è sinistra passata attraverso il 68, cioè passata attraverso un abbandono progressivo del comunismo ortodosso, marxista, eccetera, e diventata radicalismo borghese e così via. Quindi il 68 è importante in quel senso, cioè perché inizia quello che a detta della sinistra ortodossa comunista marxista sarà uno sbandamento, e cioè l'extraparlamentarismo, la sinistra sessantottina è altra roba, che si apre in realtà al moderno, non il 68 armato, che però è di minoranza, il 68 di più ampio, che è quello americano morfo, per capirsi, americanizzato.
Sì, diciamo, sulle periodizzazioni naturalmente è sempre un problema, perché poi la periodizzazione dipende dai livelli con cui si guarda. Se si guarda la politica, allora la periodizzazione può andare bene una periodizzazione, se si guarda la società può andare bene un'altra. Diciamo, il problema del 68 naturalmente me lo sono posto, dell'eredità del 68, anche perché gli anni 80 non sono un decennio importante solo per l'Italia, sono per l'Italia un decennio importante, ma anche negli altri paesi europei anche c'è uno spirito anni 80, in America, in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna, che sono gli anni Thatcher, forse nella Repubblica Federale Tedesca un po' meno, ma insomma sono anni che vengono percepiti. E allora lì molti sociologi, storici della cultura, politologi, in particolare riflettono sulla trasformazione, dicono americani e francesi, sostengono che la trasformazione degli anni 80, questi libri sono interventi fatti tra l'80, 81, 82, quindi primi anni 80, però in realtà ancora anni 70, sono la piena esplosione del 68.
Di quel del 68, perché poi
68, anni 60, così, sì, certo. La dissacrazione, sì, sì, sì. La politica spettacolo, eccetera, eccetera. E io su questo sono d'accordo, naturalmente, se si guarda il lato sociale, perché
sì,
effettivamente
no, socioculturale,
il lato socioculturale effettivamente
antropologico.
In effetti, per esempio, l'insistenza sull'individualismo, la cultura degli anni 60, del 68 è.
È
molto legata a questo.
Sesso libero,
nell'ambito mondiale europeo, nell'ambito italiano, però il 68, come hai studiato molto bene, un bel volume, il 68 ha una forma per certi aspetti simile a quella di altri paesi, però paradossalmente quello che è l'immagine degli anni 60, sì, del 68, sì, diciamo 68 sì, lungo, sì, sì, negli altri paesi, cioè negli altri paesi questo elemento è maggioritario, in Italia è minoritario. In Italia il 68 diventa immediatamente politicizzazione, sì, sì, di minoranze, minoranze esatto, molto estese.
Sì,
comunque.
Però perché la mia idea è che non sia, cioè che sia carsico, cioè che sia qualcosa che non si riconosce come tale, perché tu l'hai detto prima giustamente, lo dici anche nel libro, perché le subculture politiche, cattoliche, comuniste, poi i partiti che le rappresentano, PC e DC, riescono abbastanza ad imbrigliare, a rappresentarlo, talvolta in maniera anche grottesca, e soprattutto anche all'estrema, alla sinistra del PC, i gruppi, no, che un po' ho cercato, per esempio anch'io, ma tanti altri, di ricostruire, ci mettono la loro maschera. Però il grosso gli sfugge, non è un caso che poi troviamo i fautori della televisione berlusconiana, Ricci, eccetera, ma è gente, sì, in quel senso dicevo Costanzo di sinistra, non di sinistra perché PC, PS, eccetera. Però è figlio di quella cultura degli anni,
l'elemento
degli anni
simbolo
70, cioè
è
della liberalizzazione, dell'emancipazione su tutti
se
i
facciamo
fronti.
Un nome, Carlo Freccero,
ecco, bravissimo,
che
Carlo
è
Freccero,
uno che frequenta Guy Debord, frequenta Guy, quindi situazionista così, quello. È quello che negli anni 80 quello che negli anni 80 nelle televisioni di Berlusconi fa i programmi più innovativi.
Perché io
e c'è una continuità, naturalmente. Lei dice, vabbè, ha fatto il situazionista
no,
del giorno.
No,
poi
non è che l'ha abbandonato, esatto,
no,
è quella la mia idea. Cioè, mia idea
sì,
c'è una
sì,
continuità che passa attraverso le radio libere degli anni
70. Sì, 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 certo.
Hanno 20 anni nel 68, 25 nel 75 le radio libere, e a 30 anni, 35, sono nel palinsesto
beh,
di fine.
Ma poi se vogliamo fare una battuta... cosa di più sessantottino dell'attuale presidente
ecco,
del Consiglio?
Ecco, è quello, bravo. Oh, esatto.
Nel senso, cioè, non, sì, non nel sessantottino, nel senso naturalmente di lotta continua e così, ma dell'immaginazione al potere.
No, no, scusami, no, assolutamente no.
Dell'immaginazione al potere, se il...
Perdonate, scusami, no. Il 68 non aveva l'ipocrisia di dichiararsi cristiano e cattolico facendo il
ma no, ma
attenzione
no,
perché altrimenti siamo nella confusione e nella Babilonia.
Sì.
Il 68 aveva l'onestà di dichiararsi edonista e di dichiararsi pagano, figlio dei fiori, divertirsi. Questo governo fa un 68 ipocrita, è scorretto, è falso, nel senso che si dichiara cristiano con le radici cristiane,
certo,
e poi
è evidente
no,
che
attenzione, è una cosa di un'importanza
sì,
enorme
sì,
perché il 78 certo, era una filosofia sì, seria la, qui
sì,
siamo nella buffonaggine, cioè,
chiaramente, chiaramente avevo anticipato che era una
altrimenti,
battuta
sì,
ma quando
evidente,
quando mi riferivo
la Babilonia più totale
quando mi riferivo
la polemica che sta scoppiando, scusami, la polemica che sta scoppiando, questo te lo dico in prima persona, la polemica che ad esempio sta scoppiando, prendiamo dal punto di vista culturale, tra questo nuovo partito Futuro Libertà sì, sì, e il vecchio PDL, è basato proprio su questo elemento.
Sì,
perché certo, Futuro Libertà attualmente, almeno per quel che siamo noi del secolo di Dacia, facciamo una politica in cui diciamo 68, benissimo, vitalismo, laicismo, capisci? Questi qua fanno vitalismo, laicismo...
Con...
No, ma io quando...
ma è un dubbio che una buttata, è un dubbio che una buttata, però la... Come dire, Berlusconi, e questa forse è la capacità, poi ora poi risponde Marco. La
capacità siamo tutti capaci, falsando ma non... cose siamo capacissimi.
No, nel senso, è la capacità di essere un catch,
di mentire,
di essere un catch-all political leader, è perché incarna, come diceva ad esempio Alessandro Campi in un articolo su Riformista qualche tempo fa, un paio di mesi fa, l'uomo con mentalità anni 50, però al tempo stesso... Quello che è apparso anche ad Arcore, sì, è una roba che è sempre stata da satrapo, da chiunque uomo di potere, però è indubbio che c'è, cioè, che lui è perfettamente identificato con quel mondo dello spettacolo degli anni 80, cioè, è lo spirito di drive-in più lo spirito degli anni 50.
Come classe di governo,
tra un commenda del
50
e un commenda.
Televisivamente, qui sono altre cose che la televisione, non riduciamo la politica a televisione, qui c'è una classica ipocrisia che c'era la pera proprio anche del fascismo. Perché è una riproduzione.
Io credo sia di chiunque prende il potere lo gestisce, perché se no deve prendere i voti cattolici e deve prendere.
Esattamente, da un lato i guerrieri, eccetera, e poi si mettono d'accordo con la Chiesa cattolica.
Comunque io ho risposto per Marco,
sì,
facciamo rispondere.
No, io quando grazie, dicevo no, del 60, non mi riferivo tanto agli scandali sessuali, che sono scandali e non so, concepì se posso dare l'opinione, ma se posso dare opinione mia personale, in nessun altro paese un presidente del consiglio sarebbe rimasto un minuto di più per... No, mi riferivo a qualcosa di più profondo, era l'immaginazione al potere, che non c'entra niente con la cosa, ma c'entra con il nucleo profondo della spettacolarizzazione della politica, che è gli studiosi della politica spettacolo, in particolare il politologo Murray Edelman, americano, fanno iniziare l'era della spettacolarizzazione della politica con l'invasione dei contestatori sessantottini, anche se siamo proprio all'inizio del 68, alla convention di Chicago del Partito Democratico, che deve nominare il candidato alle elezioni perché Johnson che non si era ripresentato, naturalmente tutto il 68 americano era contro il Partito Democratico, perché il Partito Democratico era il partito della guerra nel Vietnam, e scatenano una bagarre situazionista, anche se lanciando addirittura i maiali nella convention, così. Quello dice Edelman, io sono d'accordo con lui, è l'inizio della politica spettacolo. Poi l'idea dell'immaginazione al potere, poi questa idea dell'immaginazione al potere, cioè in Italia l'abbiamo in forme abnormi, ma per esempio un presidente come Sarkozy, la Quinta Repubblica, è inimmaginabile anche solo negli anni Ottanta di Mitterrand. Mitterrand aveva dovuto nascondere in fondo, poveraccio, che cosa aveva fatto? Semplicemente una figlia con un'altra signora, mentre era... eppure ha dovuto nasconderlo perché Mitterrand sapeva benissimo che... Ha avuto nasconderlo anche alla fine del suo l'ha fatto uscire sei mesi prima della scadenza del suo mandato, e perché sapeva che stava morendo, ma altrimenti lo avrebbe tutto nascosto, perché sapeva che i francesi non avrebbero mai votato un presidente che aveva una figlia da una relazione extraconiugale. I francesi, pochi anni dopo, abbiamo un presidente che... grazie anche a una legge di divorzio breve che c'è nell'ordinamento francese, diventa presidente con una moglie e nel giro di poco tempo si sposa con una importante dal punto di vista mediatico, ex modella e molto altro. Questo è, ed è naturalmente, io non so, non conosco la coppia Sarkozy-Bruni, ovviamente, se no quello legge sui giornali. Presumo che Sarkozy l'abbia sposata perché se ne sia innamorato, e poi comunque non è difficile trovare le ragioni per cui sposarsi con Carla Bruni, magari sposarsi, magari no, ma insomma intrattenere una relazione con Carla Bruni, insomma, non è così uno sforzo così terribile, però non voglio dire naturalmente che l'abbia fatto, però certamente è anche una manovra politica, perché poi Blair, la politica a partire dagli anni 80 e poi dagli anni 90 è inseparabile dallo spettacolo. Poi nel nostro paese prende forme così eclatanti, ma perché il presidente del consiglio è un imprenditore, uomo di spettacolo. Negli anni 80, ne parlo nel libro, Berlusconi non si limitava semplicemente a sganciare i soldi per creare gli impianti televisivi, curava nei minimi dettagli i programmi televisivi, andava a scegliere anche le comparse, diciamo, più così, e aveva una mentalità uomo di spettacolo che poi viene applicata alla politica. In questo senso, siccome nel nostro paese c'è stato un crollo un crollo veramente, ritorno sull'esempio dei paesi dell'est, perché in nessun altro paese c'è stato un tracollo così, con la differenza che mentre nei paesi dell'est i partiti comunisti o socialisti, come si chiamavano, perché non è che si chiamavano sempre partiti comunisti, erano invisi alla maggior parte della popolazione, in realtà erano invisi alla maggior, quindi quando sono crollati erano contenti i partiti. Gli italiani erano molto più affezionati ai partiti di quanto credevano di esserlo, e quindi non solo per ragioni di clientele, di così, ma proprio per ragioni di legami culturali. Quando questi sono venuti meno, c'è stato il vuoto, e allora
organizzavano la vita, anche la vita
alle, certo, rincorsa all'identità, rincorsa alle cose, e quindi su questo terreno, la politica spettacolo, naturalmente, però poi anche in altri paesi in cui lo Stato ha una tradizione ben diversa, Gran Bretagna, ma faccio un'altra battuta e la butto lì, ma Obama non è molto diverso in questo senso da Sarkozy, da Blair, da Berlusconi e da Zapatero. Cioè, se confrontiamo questi leader di destra e di sinistra, quindi di entrambe le cose, troviamo molte similitudini, certo, poi troviamo altri paesi che ne sono apparentemente meno toccati, per esempio la Germania, però abbiamo questi fenomeni comuni. Lei diceva la data dell'83, della visita a Pertini, è importante, io non ne parlo nel libro, però... è importante, perché poi gli anni 80 sono per certi aspetti la continuazione del 68 dal punto di vista, però sono quanto di più lontano, sono una rottura radicale col 68, perché non solo le ideologie politiche
gli anni di piombo
finiscono e emergono le identità, anche se negli anni 80 nei giovani sono identità molto private. Sono identità molto private, sono il recupero, per esempio, della religione, che è molto importante nei giovani negli anni 80, così. Ma c'è un'altra cosa, c'è il rifiuto, che questa è una cosa molto importante e molto positiva, della violenza. Il rifiuto non solo della... ovviamente della violenza politica, ma il rifiuto della violenza come mezzo di confronto politico. Nel nostro paese, anche quando i partiti politici erano stati molto violenti, non solo perché alcuni ci avevano gladio, altri ci avevano le armi fino avanti, ma perché il linguaggio politico era intriso. Anche leader molto prudenti, come poteva essere Togliatti, come Berlinguer, anche, era intriso, ma anche, possiamo vedere anche naturalmente nella Democrazia Cristiana, era intriso di grande violenza. Il nemico politico era qualche cosa, non è una categoria astratta, perché il nemico, chi apparteneva all'altro campo era un nemico, e quindi essendo un nemico doveva essere eliminato. I giovani italiani, più o meno consapevolmente, erano cresciuti con questa, dal 45 in poi, erano cresciuti, senza dire che naturalmente per 20 anni c'era stato un regime, il regime fascista, che era fondato non solo sulla violenza, diciamo, quotidiana e sulla repressione, ma sul linguaggio, su un immaginario violento. Quindi questa, come dire, l'Italia aveva dalla prima guerra mondiale, diciamo, in poi, aveva vissuto, le generazioni erano tutte cresciute nell'idea che la violenza fosse un mezzo, sì, che poi, ecco, magari in alcuni casi era meglio non utilizzarlo.
Vedi, perché Berlusconi allora parla del partito dell'amore, vedi ora, che si lega a questa trasformazione, un'altra battuta per battuta.
No, ma in questo senso la grande difficoltà di Berlusconi, perché Berlusconi, però quello lo metto nel libro che sto facendo, perché Berlusconi, diciamo, lui è anche sfortunato, poveraccio, perché lei dal 2001, quando, perché nel 94 il suo governo dura pochissimo e poi resta l'opposizione, ricomincia un'era di ferro e fuoco, dagli anni 50 in poi l'Europa non aveva più vissuto.
Basta vedere ora
2011, le guerre, l'11 settembre, una crisi economica spaventosa,
le guerre in Iraq, in Afghanistan,
adesso i profughi del Nord Africa che arrivano. Berlusconi non è targato, non ha il target per questa, lui è il target per un periodo in cui effettivamente quando, cioè, cosa, poi naturalmente anche il linguaggio di Berlusconi è intriso di violenza eccetera eccetera. Naturalmente però diciamo è propagandistica questa violenza, non è in grado di, cioè non è poi per fortuna diciamo ci sono altri, Tremonti fa la politica economica, Maroni forse fa la politica del ministro dell'interno, però in questo senso è un leader politico che anticipa, diciamo avrebbe dovuto governare pienamente negli anni 90,
sì.
Che era gli anni 90, gli anni 80 erano i suoi anni,
però
non era interessato a governare direttamente, gli anni 90 avrebbe dovuto governare sempre, il problema è che negli anni 90, poveraccio, diciamo, tra virgolette, governa solo 7 mesi.
Esatto.
E invece comincia a governare nei terribili anni 2000.
Era più da Churchill, sono più da Churchill questi anni.
Sono più da Churchill, sono più da persone che non sono più neanche da Obama, perché anche Obama sono anni del declino economico dell'Europa, dell'Occidente. Declino non nel senso spengleriano, quello era una fesseria, il declino vero, quello della ricchezza.
Sono d'accordo allora con il segmento che disegnavo, visto che noi assistiamo di fatto alla fine degli anni 80.
Ma io nell'introduzione dico che, perché poi quando l'ho scritta era nel pieno della crisi del 2008, quella rappresenta una cesura sicuramente dal punto di vista del rapporto individuo-stato-mercato. Cioè il pensiero unico, come poi viene chiamato negli anni, è una cosa che comincia alla fine degli anni 70 e finisce nel 2008. Cioè l'idea che del liberismo, quello è
il mito del mercato
autoregolare, questa che era diventato, però aveva ancora una volta in senso gramsciano esercitato un'egemonia, perché, e che aveva attinto destra, sinistra, tutto assieme, la sinistra si era completamente buttata su questa cosa, la sinistra europea, la sinistra americana, Clinton così.
Robert Trump,
dal punto di vista dei giovani, io ovviamente non sono più giovane perché ho 43 anni, anche se poi oggi si tende a chiamare i giovani veri, li frequento, ma indirettamente come sono i miei studenti, con cui però è difficile avere, diciamo, rapporto, quindi non vorrei, non so, bisognerebbe chiedere a loro, però certamente dall'impressione che si può avere, certamente sono, l'impressione che ne ho appunto discutendo, perché ovviamente nei miei seminari all'università, nei corsi ho parlato di questi anni, per loro gli anni 80 sono... appartengono al pieno passato, e quindi con tutto quello che ne comporta naturalmente. Quindi
la nuova identità è in definizione.
No, ma non c'è più un'identità, nel senso. Anche, ma questo lo vediamo anche noi, che siamo più
a livello di omogeneizzazione,
cioè la vengono a cadere quelle identità stratificate, poi uno può avere, si può fare riferimento a più identità anche contemporaneamente.
C'è poco da fare in questo senso.
I sociologi delle religioni, insomma.
Fine anni 80, inizio anni 90, per quello torna a dire crollo del muro e tutte le conseguenze a cascata.
Crollo
i grandi flussi
muro.
Migratori che hanno multiculturalizzato, pluralizzato etnicamente, linguisticamente, culturalmente, sempre più lo faranno le società europee occidentali. E l'impatto della tecnologia informatica, soprattutto ora i social network stanno veramente scomponendo l'identità qui ai prossimi 20 anni.
Negli anni 80 c'è il computer.
Però ti ricordi lo Spectrum, il Commodore 64.
Però per esempio c'era il computer, ma internet viene nel decennio successivo.
Sì,
certo, quello che rimane impressionante è la rapidità dei salti tecnologici. Cioè, se noi confrontiamo uno che è nato alla fine degli anni 60, in fondo, certo, c'era la televisione, ma insomma io sono nato nel 68, fino alla fine degli anni 70 la televisione cominciava ad una certa ora, tardi e finiva presto. Nel giro di pochi anni, quindi proprio a partire dalla fine degli anni 70, le innovazioni tecnologiche sul piano delle comunicazioni sono talmente rapide che nel giro di 10 anni rappresentano il salto di una generazione. Quindi
bisogna seguire la storia della tecnologia per seguire la storia della politica, della cultura, eccetera, d'ora in poi.
Poi ci sono
più che 30-50 anni fa.
Non so se le rivoluzioni, diciamo, nel Nord Africa, rivoluzioni tra virgolette, sono prodotte da Twitter o da Facebook, però intanto sono mezzi di comunicazione che hanno avuto un loro ruolo. Poi è chiaro che le rivoluzioni non sono prodotte, sono prodotti però, dai mezzi di comunicazione.
Però se riescono a scalfire, perché hanno questo veicolo che 20 anni fa non c'era. Come vedi. Vabbè, questo testimonia la ricchezza del libro. Credo abbia testimoniato la ricchezza dei seminari a Marco Gervasoni, la ricchezza dei seminari che noi riusciamo a organizzare con i famosi pochi ma buonissimi, anzi ottimi. E grazie davvero, perché il tuo libro e l'idea di studiare gli anni 80, di studiare un recentissimo passato o forse un presente, ho dei dubbi, non del tutto scomparso ancora, secondo me non è esaurito, perché non è esaurito alcuni aspetti antropologici, tant'è vero che musicalmente stiamo tornando sugli anni 80 tra l'altro, giovani,
sì, e quello non quello, è poco, quello, sì, però, sì, cioè,
detto questo, quello. Grazie a Marco Gervasoni.
Anche perché era una musica
ma non da parte nostra, ma da parte dei
vent'anni. Perché poi
dopo il grande